Ora le 11:57, come annunciato siamo in collegamento con Torino, con Enrico che ringraziamo e salutiamo. Buongiorno Enrico, come stai?
Ciao, buongiorno, tutto bene? Tutto bene.
Allora, come annunciato prima di entrare in contatto telefonico con te, andiamo a raccontare questa mattina la... anche diciamo l'assemblea che si è tenuta ieri all'Università di Torino, un'assemblea che ci sembrava particolarmente interessante e che affrontava delle questioni su cui insomma abbiamo cercato di tenere alta l'attenzione ormai da circa 2 mesi. Evidentemente non siamo stati i soli a rimanere colpiti da quanto avviene in un determinato quadrante di Torino, fra lo sgombero dell'asilo, tutta la vicenda del mercato del Balon, la militarizzazione del territorio, la crisi interna alla giunta Appendino su questi temi, un dibattito politico che si è molto elevato. E, insomma, siamo partiti dagli stracciventoli del Balon e sono entrate in ballo più o meno tutte le principali forze politiche della città. Ecco, ti chiederei anzitutto un tuo parere su quanto sta accadendo e poi che cosa è successo ieri effettivamente a questa assemblea.
Sì, allora la questione, ma l'hai già riassunta bene tu, do qualche dettaglio in più ma non molti. E il momento è delicato perché si sono incrociate varie questioni. Una è quella del processo di trasformazione urbana che riguarda quell'area specifica della città, Aurora e zone limitrofe, sono zona strategica perché non centrale dal punto di vista, da vari punti di vista, ma geograficamente quasi centrale, vicino al centro storico della città, ed è già oggetto di trasformazioni urbane che hanno a che fare anche con grosse aziende come la Lavazza, non soltanto, quindi è un punto piuttosto importante per la città dal punto di vista degli interessi economici che lo riguardano. L'asilo si collocava più o meno in quell'area lì, quindi quello è un tema. L'altro è quello del mercato del Balon, della zona soprattutto più povera e più stracciarola, come dici tu, del mercato, che ha detto anche quella di un tentativo di trasformazione. E tutto questo chiaramente nell'occhio e nel mirino di vari soggetti politici, di vari attori sociali ed economici, e quindi ha portato a dei forti conflitti a livello comunale, ma questi temi si intrecciano anche con questioni più ampie e altri conflitti che riguardano il territorio e il settore politico in questo momento al governo di città. Quindi il quadro più o meno è questo. E su temi per approfondimenti più specifici, io premetto che appunto per la mia geografia di spostamenti vivo qui ma lavoro da un'altra parte, quindi in questo momento non sono molto focalizzato sulle questioni urbane in senso stretto, però posso rimandare sicuramente ad altre cose che già conoscete o persone che lavorano su questi temi per quadri più dettagliati. Però l'assemblea partiva da qui, nel senso che è stata una reazione rispetto in particolare alla questione dello sgombero, alla manifestazione successiva, il modo in cui è stato gestito anche il dissenso nei giorni che hanno seguito lo sgombero dell'asilo. Ed è stata un'iniziativa, penso, piuttosto interessante e importante, perché è nata da una serie di colleghi e colleghe dell'Università di Torino che hanno deciso di insomma prendere la parola sul tema e di convocare un'assemblea pubblica aperta anche in realtà esterna all'università, ma che avesse la forma in parte della discussione accademica sulla questione, in parte anche di altro, perché in realtà i temi coinvolti poi sono più ampi rispetto alla gestione dello spazio cittadino in sé per sé. Ieri è emerso durante l'assemblea, poi ci torniamo, sulla questione di migrazione, sicurezza e gestione dei centri di permanenza per stranieri. Quindi è stata quella, non usciamo un po' apriamo meglio l'università a persone che normalmente non la frequentano e convochiamo un momento pubblico di discussione soprattutto con i soggetti coinvolti. Quindi la questione principale era riuscire a coinvolgere le realtà che subiscono tutto questo e allo stesso tempo cercare di dare un contributo tra virgolette accademico, ma molto molto aperto, come dire, all'esterno, non concentrato sul linguaggio che normalmente parla la ricerca, che può essere non sempre comprensibile. Io ho fatto di parte di questo processo in maniera appunto particolare perché non sono al momento in forza all'Università di Torino, sono a Ca' Foscari, vivo qui parte della settimana, però sto avendo amici e colleghi nel dipartimento che ha ospitato di fatto, che è stato un po' l'attore principale, che lavorano nel campus, diciamo, dove poi si è tenuta l'assemblea, ho partecipato. Quindi c'è un documento che trovate si trova nella pagina Facebook Cosa succede in città, che è quello che è stato un po' al momento di ieri. E quindi questo intanto come quadro introduttivo sulla questione.
Senti, tu hai parlato e parli giustamente, diciamo, dal punto di vista dei ricercatori, dicendo siamo riusciti per una volta a mettere insieme anche, come dire, gli attori sociali. Probabilmente però questo discorso si può fare anche dal lato opposto, cioè dagli attori sociali che dicono per una volta siamo riusciti a entrare in contatto col mondo della ricerca, ecco. Per quanto insomma stiamo parlando di un'iniziativa singola, però in qualche modo ci sono i semi per una possibile, diciamo, convergenza di azione, però comunque per un dialogo che prosegua, oppure insomma quello che è successo ieri è dovuto a una situazione particolare che si sta verificando in un momento particolare, in una città particolare, ecco, mettiamola così.
Guarda, allora, secondo me sì, hai ragione sul primo punto. È chiaro che il processo può essere letto in due modi, perché lo scenario non è semplice. Determinate realtà di movimento non sono, normalmente non hanno molti contatti con il mondo ricerca, buona parte del mondo ricerca non si fila quello che succede all'esterno, per essere delicati. Il problema appunto è che c'è una percezione da fuori dell'università che è disinteressata a questi temi, o è totalmente preda di derive neoliberali o mercatistiche, che sicuramente è vero. Il punto centrale, quale ci tengo a sottolinearlo, è emerso anche ieri un po' nelle discussioni dell'assemblea e successive: non esiste l'università come soggetto unitario e coerente che si muove in una direzione. Se esistesse, chiaramente non si sarebbe mosso nella direzione che è andata ieri in questo momento, questo va detto. Ma non parlo dell'Università di Torino, parlo proprio dell'università in generale. Ci sono una serie di persone che lavorano dentro l'università con uno status di ricercatori pagati con fondi pubblici, che decidono di, o che si occupano quotidianamente di certi temi, che prendono posizione. Poi alcuni di noi in realtà quotidianamente lavorano su certe questioni, poi nel privato c'è anche chi fa l'attivista politico, qui non entro nel merito, però rimaniamo confinati nel merito del ruolo universitario. C'è chi già quotidianamente lavora su certe questioni in maniera anche piuttosto esplicita a livello politico, che cerca di tenere contatti con chi sta sul territorio e fare attivismo, che magari interviene alla radio, scrive cose su blog che non sono strettamente accademici, ma che sono letti e leggibili anche da chi è fuori dall'università. Quindi questo lavoro c'è, potremmo dire che è minoritario, però è importante segnalare che ci sia. Sul resto chiaramente è difficile. Dall'esterno l'università viene giustamente vista come un soggetto che non si interessa di questi temi. Questo è stato anche ricordato esplicitamente in assemblea, qualcuno l'ha detto nei movimenti: dove eravate, no? Prima che succedesse tutto questo. È chiaro che come dire, un ragionamento che io faccio, prendo molto sul serio e capisco pienamente, si applica alla buona parte di chi lavora nel studenziale, non a tutte e tutti, quindi cerchiamo di guardare quel pezzo di persone che sono interessate, sperando che poi questo pezzo si allarghi. Ieri, proprio plasticamente, innanzitutto c'era un mare di gente, assolutamente imprevisto e imprevedibile. Abbiamo dovuto cambiare aula, questo era stato semi previsto a un certo punto, è stato uno spostamento nell'aula magna del campus, parliamo del campus Einaudi dell'Università di Torino, un'aula magna che non vorrei dire cavolate, ma contiene più di 400 posti a sedere. E era strapiena, c'era tantissima gente in piedi, abbiamo utilizzato anche delle aule limitrofe per fare uno streaming. Quindi anche qui il balletto di dati è sempre, facciamo quest'ora contro manifestanti, non lo so, però a occhio
è andata piuttosto bene, mettiamola così.
500 persone c'erano probabilmente, ecco. 500, e che è una cifra che veramente non nessuno si aspettava. Le persone che hanno organizzato, appunto, sono marginale, perché un ruolo con l'Università di Torino in questo momento non formale, tutto, però veramente una cosa incredibile per l'università, non incredibile per le realtà di movimento, anche se insomma sappiamo tutti anche chi fa attivismo che non è facile sempre convogliare le persone, servono momenti caldi. Quello mi dici tu prima, allora semi assolutamente sì, secondo me l'assemblea è andata bene, è chiaro che non può finire qui e quindi bisogna essere rapidi e veloci nel portare avanti altre iniziative. In alcuni casi queste iniziative in termini di pratiche d'azione possono sovrapporsi, coincidere, andare di pari passo con quelle degli attori di movimenti, in altri casi no, però l'importante è chiaro che si tenga vivo un dialogo, che si capisca che su certe cose si va nella stessa direzione, al di là poi delle differenze appunto nelle condotte quotidiane che, no. In questo caso poi ripeto, parlo di ricercatori nel ruolo di ricercatori, certo, non di persone che fanno ricerca nel ruolo esterno di altro. E, è chiaro che questa divisione può essere più o meno, abbiamo parlato e parlavamo di Maddalena, abbiamo concluso proprio criticando la concezione valutativa, no? No,
sì,
no?
Sì, sì, mi ricordo.
Della ricerca, quindi insisto anche su quel punto, però è un discorso che non si può estendere a tutto il mondo della ricerca. Quello che dicevo ieri, cioè, no, le persone coinvolte, i firmatari del documento sono una quindicina, ma per una ragione molto semplice: non è stata fatta una raccolta firme, non c'è stato il tempo, è stata un'iniziativa molto come dire spontanea e immediata. Se si fosse fatta, se chiaramente il numero di firmatari sarebbe aumentato, non è stata fatta per ora una raccolta firme sotto forma di appello alto perché non si riteneva opportuno. Però se contiamo le persone, colleghe e colleghi, fisicamente presenti in aula ieri, soprattutto, e questo va detto, precari e precari della ricerca, ma anche qualche docente ordinario, era un buon numero.
Beh, sì.
Posso garantire che non erano soli 15, possiamo quadruplicarlo almeno, direi, forse esagero, non credo. E questo comunque è un dato importante. Poi la scelta nel concreto è stata di dare molto la parola alle persone non accademiche e meno. Sono stati 3 interventi iniziali: Giovanni Semi, che è stato un po' il coordinatore dell'iniziativa, che ha scritto anche un pezzo sul blog Lavoro Culturale sulla questione asilo dentro il contesto Aurora, che invito a leggere perché è stata un po' l'analisi di riferimento fatta nell'immediato rispetto a questo. Giovanni a Torino, Gianfranco Ragona, che è senatore del pensiero politico ed è una competenza sugli anarchici e l'anarchismo in particolare, tra l'altro che ha ridosso dell'assemblea intervenuto nel blackout, e a Alessandra Agostino, docente di diritto costituzionale, esperta di questioni notav, di migrazione, quindi molto conosciuta negli ambienti anche di movimento. Loro 3 hanno introdotto. C'era Alessandro Ferretti, che è docente di fisica e ricercatore di fisica, pezzo storico della precari delle mobilitazioni universitarie torinesi, che teneva un po' le fila, e poi gli interventi sono stati limitatissimi dopo. La scelta era, anche lì era un po' un di... Pronto?
Sì, sì, ci sei.
Ah, scusa, ho sentito. Anche lì era un po' un dilemma tra l'evitare una cosa troppo accademica, quindi riempire molti spazi con interventi da parte nostra, e allo stesso tempo però andare verso una direzione più assemblea di movimento che data la sede e dato il modo in cui era stata convocata, aveva senso fino a un certo punto. Quindi l'equilibrio era sottile, secondo me l'abbiamo raggiunto abbastanza bene, in questi casi si può sempre fare di meglio. Quindi, poi sulla, come dire, anche sulle valutazioni lascio alle persone presenti, sono molto curioso di sentire anche osservazioni, resoconti, critiche, proprio per capire anche come muoverci nelle, o chi si muoverà e potrà farlo appunto su Torino nelle prossime settimane. Però secondo me è un momento importante, l'idea è che un pezzo di università a te è anche complice e solidale nell'analisi, può non esserlo fino in fondo chiaramente, tolti i pezzi individuali, poi ripeto, ognuno lì nelle pratiche, ma sicuramente lo è nel contribuire a fare un'analisi, nel contribuire a fare anche attivismo politico nel senso di analisi critica e denuncia di questioni, e poi soprattutto è quello il pezzo che può dare all'università, svelare alcuni meccanismi, elaborare alcune categorie, ricostruirne altre. Io nel mio piccolo sono intervenuto sulle questioni di polizia che studio, quindi siccome una proprio delle attiviste coinvolte ha sollevato la questione della polizia che fa politica o non fa politica, sono intervenuto su quello, proprio sul concetto di ordine pubblico, sul modo in cui la polizia fa seleziona meritevoli e immeritevoli attraverso la negazione dello status di politicità, l'agire dei movimenti. Quindi secondo me quelle cose lì sono chiaramente per utile, sono la parte che è più facile che l'università, che i pezzi di università coinvolti possano dare su questo punto.
Guarda,
poi il resto da costruire.
Quelle sono parole in perfetta consonanza con quelle, per dirti, che ci racconta settimanalmente il nostro come dire, inviato dal Balon, che proprio sulla politicità dell'azione della polizia torinese, in qualche modo anche in contrasto con la stessa giunta comunale, insomma, abbiamo ragionato parecchio, insomma, ci fa piacere vedere come determinate conclusioni poi siano in qualche modo condivise. Ti volevo chiedere, ma quindi forse possiamo dire che uno dei punti principali che si è raggiunti è che c'è un programma minimo su cui ci si è trovati ieri, o è prematuro dire questo?
No, possiamo dirlo, non è forse così dettagliato, ma l'idea è quella di lavorare, tra virgolette, su alcuni temi un po' più specifici. Ieri si è partiti dalla questione più generale, cosa succede in città. Poi, diciamo, spacchettiamo quello che sta succedendo in città e non solo in città, e mettiamolo, come dire, suddividiamolo in aree e poi vediamo a lavorare su quello, quindi facendo analisi e poi pensando anche a progetti di elaborazione politica. Poi è chiaro che le realtà di movimento si muovono autonomamente, è giusto che sia così, non c'è nessuna idea nel tentativo di come interferire nel egemonizzare, però quello assolutamente di lavorare insieme e costruire qualcosa di comune, sì. Quindi il programma, per come è emerso ieri, è lavorare su questioni appunto più specifiche. Vi dicevo, una cosa che è emersa in maniera assolutamente forte, visto che le persone indagate, che rischiano tantissimi anni di carcere per, come al solito, reati, insomma, mirabolanti dal punto di vista delle formulazioni giuridiche, è per aver contrastato l'azione dei centri di rimpatrio per i migranti. Quel tema lì è emerso dal primo e secondo intervento, ed è andato avanti fino alla fine, e quindi non solo Corso Brunelleschi a Torino, ma anche tutte le strutture di quel tipo. E il filo conduttore rispetto ad altro è anche il concetto di ordine pubblico, gli attori che lo portano avanti. Poi c'è il tema che ieri è emerso poco, ma che è fondamentale, quello della gestione dei poveri a livello urbano, che si intreccia a livello nazionale con il reddito di cittadinanza. Quella è un'altra questione che si incrocia, perché questa è stata invece sollevata il piano case occupazioni, visto che comunque siamo sempre nel campo di sgombri di occupazioni. Anche lì, quindi, il tema della sicurezza intesa come strumento per giustificare l'intervento di sgombro di uno stabile si incrocia con i ragionamenti che le istituzioni pubbliche fanno rispetto alla gestione delle fasce marginali. Ieri è emerso il discorso della circolare Salvini sul piano casa, che parla di vulnerabili e meno vulnerabili e dice che la proprietà privata è al primo posto. Ecco, quella è un'altra questione importante che va discussa, che mette insieme anche altre politiche nazionali come l'attuale reddito di cittadinanza, no? Quindi quello è un altro punto su cui si può discutere. Chiaramente il primo tema di cui parlare è la questione delle trasformazioni urbane, degli interessi del cosiddetto processo di gentrificazione, e soprattutto, a partire da quell'area lì, quali sono gli attori in campo. C'è la questione TAD, chiaramente, stando a Torino, che non può essere elusa. Su tutti questi temi si può e si dovrebbe ragionare a partire dall'assemblea. Siamo rimasti che verranno convocati altri incontri a brevissimo, e verranno proposti a brevissimo. Chiaramente non ci aspettiamo, ci aspettiamo numeri come quelli di ieri, ma si spera che ci sia partecipazione ampia, soprattutto che le persone coinvolte nella realtà movimento continuino. Questi giorni sono partite iniziative, ieri ne è partita una, occupazione di Borgodora, già da ieri sera in realtà altre iniziative simili credo già ci fossero, che è stata comunicata già durante l'assemblea. Qualcuno credo che sia andato dopo un gruppetto verso l'area direttamente dall'assemblea, quindi in quel senso lì anche un collegamento diretto ci può essere nella pagina di Cosa Succede in Città, la pagina Facebook, non che Facebook esaurisca tutto, ma chiaramente un modo per far girare le informazioni. È stata ripresa questa iniziativa Primo Risveglio in Piazza, lunedì sera la piazza Borgodora è stata occupata, leggo rapidamente, con lo scopo di creare uno spazio di confronto, dialogo e azione risposta all'aria pesante che si respira in questa città. Il quartiere tuttora è, insomma, semimilitarizzato. I quartieri limitrofi a quelli interessati, questo è un altro pezzo centrale, la gestione degli spazi urbani. Siamo al punto in cui si prende, si montano transenne, si identificano sistematicamente le persone che abitano nel territorio senza una grande opposizione. Questo l'ha ricordato anche Giovanni all'inizio, che la costruzione del campus è parte di quel processo di trasformazione di quell'area della città. Beh, questo è consapevole anche chi ci lavora, di certo non ha voluto quella cosa lì,
poi questo è un grande classico, insomma, l'università sì, come colonizzatore sociale, insomma, sì, non te lo devo dire a te, ecco, quante grandi metropoli mediterranee abbiano visto i processi di riqualificazione urbana partire dall'università. Di solito poi le scienze sociali sono quelle più indicate per le nuove colonie.
Carne da macello tutti, no, perché effettivamente è interessante, proprio ieri questa cosa Giovanni l'ha ricordata, era un po' un modo per dire, vabbè, cioè, siamo consapevoli anche delle contraddizioni che noi stessi animiamo quotidianamente, no, lavorando qui in maniera inconsapevole, anche chi la contrasta apertamente, però sai di essere parte di quel percorso. Questo non deve essere un limite dal mio punto di vista, deve essere un elemento da cui partire. Questa è un po' la sfida, la difficoltà a dire ok, nonostante tutte le ambiguità, le differenze, troviamo i punti comuni, proviamo a fare dei ragionamenti insieme, se possibile anche a trovare delle linee d'azione comuni, che non è facile, però
ci si prova,
che possa accadere, ci si prova, sì. Questo, probabilmente il momento, come dicevi tu prima, cioè, è il momento così particolare o l'evento specifico in un momento particolare che innesca la cosa, e poi a quel punto si aprono spazi per costruire, possono essere impiegati bene o meno, speriamo.
Speriamo bene,
assolutamente.
Senti Enrico, l'ultima cosa che volevamo chiederti è, diciamo, parlando come, non come ricercatore, non come militante, insomma, anche come semplice osservatore che viene peraltro da una città dove lavora, dove di questi temi si discute da almeno un secolo, insomma, perché quello che è accaduto a Venezia 100 anni fa adesso lo ritroviamo in altri luoghi. Ecco, se ti dovessero chiedere perché sta accadendo tutto questo in questi giorni e soprattutto perché avviene in una città come Torino, che risposte si potrebbero dare, e soprattutto si potrebbe cercare di dare una risposta oppure no? Nel senso, a volte ci si trova per caso a vivere situazioni di questo tipo o in effetti non poteva accadere diversamente nel capoluogo piemontese?
Guarda, una risposta non so se ci sia, io comunque non conosco una risposta unitaria, perché ripeto, è un po' di tempo che vivo qui senza starci tutta la settimana e senza avere modo di seguire bene le dinamiche, quindi rimando sicuramente a lavori di colleghi che sono più sul pezzo rispetto a me sulla questione. Per capire Torino, un elemento centrale è il suo passato, è quello che è stata la città, il passaggio della città industriale, la città che ha puntato su post-industriale, a manetta su questa retorica dell'economia della conoscenza e poi del turismo, e dentro c'è tutta la questione della gestione poi pubblica di questa trasformazione, di come il bilancio della città è stato strutturato sulla base di questi tentativi. Questa è una dinamica centrale, la politica va attorno a questa cosa qui, anche la transizione dal regime, come è stato nominato, precedente a quello attuale, è interessante. Anche il ruolo del Movimento 5 Stelle qui in città è interessante rispetto ad altre realtà, se confrontiamo delle persone di spicco, torinesi e romani ad esempio, fra due esempi, è interessante anche notare le differenze. Gli interessi poi specifici rispetto a determinate aree delle città, quella è un'area particolare perché è veramente vicinissima al centro ed è sfruttabile turisticamente, economicamente, è molto vita per anche per le sedi di prestigio di aziende attive nel territorio, quindi c'è pure quel pezzo lì ineluttabile, nulla, però è chiaro che tutti gli ingredienti c'erano. Inoltre anche la gestione a livello territoriale del Ministero dell'Interno, in particolare il questore attualmente nominato, non è uno come altri, le dichiarazioni che ha rilasciato l'indomani della manifestazione sono piuttosto rilevanti, la scelta di termini, il registro espressivo, insomma, non si poteva gestire diversamente, invece si è scelto una certa linea, in quell'ambito le parole sono importanti. Quindi diciamo che si sono messi insieme una serie di ingredienti, che nulla di deterministico, però era chiaramente atteso un evento del genere, magari non in quel punto lì, in quel momento lì, ma è chiaro che determinate cose sono per esplodere. Il problema a questo punto è vedere come esploderanno le prossime, quello che si farà questo tentativo di fare la lista dei buoni e dei cattivi tra i soggetti di movimento che è stato respinto al mittente in maniera univoca dalle persone interessate, questa è stata una cosa molto importante, però bisogna vedere che altro, quali altre strategie verranno messe in campo, quali altri processi comunque al di là delle strategie intenzionali andranno avanti. Io ripeto, non ho elementi per dare spiegazioni più accurate, però quello che posso dire, la sensazione è che non è certo un esito ineluttabile, però era fortemente atteso, era, come dire, sì, questi sbocchi si possono facilmente prevedere, non sono così sorprendenti, tutt'altro.
Senti, fermo restando appunto che non hai a disposizione, diciamo, tutti i mezzi per costruire la palla di cristallo che spesso cerchiamo nei nostri interlocutori, e però oltre a Torino, secondo te ci sono come dire, altri luoghi, altre realtà dove questo tipo di processi potrebbero portare a situazioni similari? Perché penso, diciamo, la nostra città, per esempio Roma, non la vedrei assolutamente in questo momento nelle possibilità anche solo di mettere in campo da parte istituzionale un tipo di progetto di quel tipo, però forse altrove mi domando, sì, ecco, ti domando la stessa cosa, ecco, è un modello che sarà esportato, sono situazioni che comunque magari sotto la cenere covano anche da altre parti, oppure per ora stiamo parlando soltanto della realtà torinese da questo punto di vista?
No, credo che ci siano sicuramente dei processi, sì, vabbè, Venezia non è prima un caso a parte,
sì,
perché
diciamo da Thomas Mann che parla,
sì,
di
è un
queste,
caso un po' chiuso, nel
avete
senso
queste
che
questioni,
io la considero proprio spazio, ci vivo 2 o 3 giorni alla settimana per lavoro, al di là della contemplazione estetica, chiaramente lo scenario, poi ci sono anche libere realtà di movimento, un sacco di attivismo che cova sotto, però la questione della città è abbastanza andata, se guardiamo anche proprio semplicemente la composizione turisti residenti o residenti reali o insomma.
D'altronde era anche difficile far fronte, insomma, una città costruita su determinati,
sì,
criteri che poi ha a che fare con la modernità.
Stato, sì.
Ecco.
Esatto, poi è stato votato completamente al turismo, soprattutto il turismo è abbastanza predatorio e spietato, quindi non guarderei sicuramente Milano, che ha uno scenario, è un contesto molto diverso da Torino, però un po' la prossimità, un po' i collegamenti, un po' alcune caratteristiche simili potrebbero andare nella stessa direzione. Mi incuriosisce, ma ripeto, per quel poco ne so, Genova, che è un posto di cui si parla sempre poco, sembra sempre un po' più sonnolente da questo punto di vista, ma non c'è al momento a occhio un investimento simile, però sarei curioso di capire se si muove qualcosa in questo senso. Ci saranno sicuramente altre realtà, io non mi lancerei in argomentazioni su cose appunto che conosco poco, però rimanendo nel raggio di sotto i 200 km da qui, in contesti che hanno avuto caratteristiche simili come rilevanza industriale, come passaggio ad altro, andrei a vedere. Milano si gioca varie carte, non soltanto quelle si gioca varie a livello economico. Genova non saprei, però andrei a vedere che cosa c'è in ballo lì, magari sentire qualcuno che lavora, vive sul tefattismo, sul territorio, perché potrebbe essere un contesto molto interessante da osservare in questo momento e non solo. Su Torino poi appunto rimando anche le altre colleghi coinvolti ieri, calma, se avete voglia, modo di sentire anche loro, potrebbe essere interessante, perché per avere più dettagli sui processi di trasformazione della città, alla base anche di quello che è successo e poi portata ieri e anche sulle prossime iniziative, potrebbe essere un'ottima cosa.
Va benissimo. Senti, prima di chiudere, però, appunto, le prossime iniziative, ci puoi fare un po' una sintesi di quello che accadrà o potrebbe accadere da questo punto di vista dopo l'assemblea di ieri?
Sì, guarda, dicevo, io ti direi accadrà, mettiamo appunto per potrà accadere, ma secondo me accadrà nei prossimissimi giorni, convocheremo un prossimo, no, ottimismo ma motivato dopo ieri, nei prossimi giorni convocheremo un prossimo incontro, probabilmente, che dovrebbe essere su un tema più specifico, ma cercando di realizzare un po' la stessa formula, quindi un incontro che sia tra l'analisi ed informativo e la costruzione di un discorso politico con gli attori del territorio. Quindi l'idea è proprio di base è continuare con l'università aperta. L'idea che deve passare è che l'università, con tutte le sue contraddizioni, è almeno in parte uno spazio aperto dove si può entrare fisicamente. Per questo ieri abbiamo insistito pure per stare lì. A un certo punto è partita una richiesta di uscire subito in corteo prima della fine dell'assemblea, poi, come dire, senza grandi discussioni al riguardo si è andati avanti perché ci sono degli interventi calendarizzati, che quindi persone vogliono intervenire. L'idea era importante questo momento, va bene poi l'altro pezzo di attività, ma è uno spazio aperto anche fisicamente, e non è stato facile per i miei colleghi e colleghe che lavorano lì ottenere laurea e mantenerla, non è stato facilissimo, però è questo, c'è, ci siamo, e quindi c'è spazio per ragionare, per entrare fisicamente, non è un rifugio nel senso classico del termine, perché non può avere quello status giuridico di rifugio per persone che scappano da persecuzioni, anche se sarebbe bello farlo in questo senso, soprattutto con i migranti, e negli anni sono partite varie proposte, ma su questo poi meriterebbe a questo punto un'altra trasmissione. Ma ci siamo, quindi uno spazio per discutere, costruire strategie d'azione, ragionamenti, critiche, anche criticarsi, anche dirsi le cose in faccia, come è successo ieri molto serenamente, va benissimo, però questa è l'idea, quindi riproporre questo, far passare questo messaggio in maniera più netta convocando altri interventi, sempre dentro lo spazio universitario. Poi chiaramente sono pensabili interventi fuori, come alcuni soggetti hanno detto, ma queste cose vanno fatte in strada, no? Per far uscire l'università. E sì, questo è un pezzo, però anche qui ne abbiamo discusso tra di noi, non c'è una posizione univoca, ma tutti siamo ovviamente d'accordo che sono due momenti importanti ma diversi. Cioè ci deve essere il momento in cui l'università si apre fisicamente e le persone vanno. Io questa cosa la ricordo sempre a lezione, quando ho fatto dei seminari a Venezia, nelle locandine, ho scritto aperto a tutte e tutti. Poi quando ho iniziato ho preso la parola all'inizio, dico, cioè, questa cosa è ridondante, non lo dovrei scrivere, perché l'università pubblica in Italia, per fortuna, è sempre aperta a tutte e tutti.
Però,
nel senso che chiunque può entrare a lezione, poi non ti laurei, non fai gli esami se non paghi le tasse, però puoi andare lì. Cioè, se io non sono iscritto all'università e voglio seguirmi un corso di filosofia teoretica, posso andare, lo posso fare. E questo è un elemento centrale, perché spesso ce ne dimentichiamo, sta lì e andrebbe utilizzata di più.
Ci sono altri sistemi universitari dove non si può fare questa cosa.
No, beh, ad esempio a Parigi, la Sorbonne, se provi a entrare mi risulta che c'è guardie, non dico armate, ma piuttosto rigide, tornelli, non entri neanche a vedere una mattonella. Io ho provato.
Quindi cioè, hai cognizione.
Ho cognizione di caso. Ero con un collega che tra l'altro aveva anche un contratto lì, però non riusciva a entrare neanche, se non nella struttura, nel laboratorio in cui effettivamente aveva la sua piccola attività. Quindi cioè, mi voleva far vedere gli altri spazi, niente. Quindi, cioè, come dire, non è scontato. Difendiamola, anzi, riappropriamoci di questa cosa. C'è un corso che interessa, pubblicizziamolo, andiamo. Questo deve essere chiaramente anche iniziativa della persona che lo tiene, però il messaggio deve essere questo, la cosa più importante, l'università è aperta e non tutti la pensano allo stesso modo, non tutti agiscono allo stesso modo lì dentro, non, al di là come dire, della tendenza politica accademica, tutte e due, di quello specifico ateneo, conta anche quello che fanno le persone che ci lavorano, quelle sono in quel momento l'università, e se quelle persone vogliono appunto dare un segnale, come stanno facendo del Torino, il segnale che passi in maniera chiara, bisogna starci anche dentro, quindi è fatta anche per entrarci, passarci del tempo e tutto. Poi chiaramente è auspicabile anche che vada fuori con iniziativa all'esterno, questo sì, perché non è un fortino, però l'idea appunto che non sia un fortino passa anche attraverso l'idea che è permeabile, che ci si entra senza problemi.
Certo, prima di uscire fuori puoi entrarci dentro.
Sì, o puoi fare tutte e due le cose, però si può fare, ecco, non è che bisogna chiedere il permesso, bussare, tutto, cioè pigli e vai, per questo non esiste barriera, insomma, non è assolutamente giusto che ci sia, e questo parlo a titolo personale, ma sicuramente per tutte le persone che sono andate ieri, su cui siamo disposti veramente a tanto per difendere queste idee e queste pratiche, assolutamente non
benissimo,
per un bel po' di persone che ci lavorano non passerà mai, o insomma passerà duro prezzo, caro prezzo, scusami, un eventuale cambiamento in questo senso.
Perfetto.
Va bene, Enrico, ti ringraziamo moltissimo e
grazie
a questo punto attendiamo, diciamo, aggiornamenti per le prossime puntate che, insomma, diciamo ci saranno, usiamo l'indicativo e non il condizionale. Quando ci saranno, insomma, avremo modo di ricontattarci e di richiacchierare ancora. Poi magari un giorno si riuscirà anche a scendere più giù di latitudine, ma insomma nel frattempo accontentiamoci del settentrione. Ecco.
Potremmo aprire sì, un altro discorso sui vari atenei nelle varie aree geografiche. Ogni volta chiediamo magari una puntata con un interrogativo per
sì, i grandi interrogativi filosofici, insomma, fermiamoci qui.
Va bene.
Grazie mille, un abbraccio e alla prossima. Allora, a presto.
Grazie a voi, un abbraccio.